cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 5 febbraio, cose di calcio, questo il sommario. 19 anni di fila ai quarti per la Juventus e l'unica squadra italiana. Comincia questa sera per noi l'avventura ai quarti. Coppa Italia, prima convocazione per Holm e Boga, nella lista anche Yıldız. Palladino Spalletti, l'incrocio che si ripete dopo l'esonero di Tudor. Il giudice sportivo tenero con l'Inter, solo 50.000 euro più di fida come multa per aver collaborato come club nell'identificazione dei responsabili. Buona giornata da Antonio Paolino, eccoci, abbiamo recuperato, siamo decollati, siamo ai quarti di finale, ricordiamo il regolamento del torneo, si gioca in casa dell'Atalanta, si passa eventualmente in semifinale dove si è già qualificato ieri sera l'Inter battendo il Torino, non ho visto la partita, ammetto. Dall'altra parte del tabellone, e per la Juventus non si andrà ai supplementari, ma eventualmente in caso di parità si va direttamente ai calci di rigore. Allora, la domanda di oggi è molto chiara, parliamo di questa partita, ci concentreremo sulla partita, avremo un collegamento poi che ci proietterà già alla Lazio, ricordando che in diffida è entrato anche McKennie per la Lazio. Quindi attenzione, perché la partita dopo mi sollecita su questo ricordo Claudio Zuliani, che saluto, e quindi non potevo non partire ricordando questo dato che avrà certamente sottolineato anche lui nel corso della bellissima rassegna stampa del mattino 9:11 tutti i giorni su Radio Bianconera. Non perdetevi anche tra le 8 e le 9, appunto apriamo alle 9, anticipiamo col nostro settore giovanile, il settore giovanile di Radio Bianconera, con il caffè in bianconero sostanzialmente, l'apertura del mattino. Buongiorno RBN e le prime pagine, le prime notizie, le prime indiscrezioni con Riccardo Restini, poi Giulia Borletto, poi questo programma e poi tutto il palinsesto che conoscete alla perfezione. Qualcosa cambia quando c'è la partita, resta e torna colpo di tacco a partire dalle 19:45, collegamenti con il sottoscritto che finisce qui e si dirige verso Bergamo, prima appuntamento preceduto dalla puntata di presentazione del match con Quintiliano, che troverete quindi questa sera prima. Queste sono le tappe del nostro palinsesto. Poi colpo di tacco e speriamo fino a calci di rigore o no? Che probabilità mi date che si possa arrivare ai calci di rigore? Io penso alta, io penso più del 50%. Voi cosa pensate? Ditemelo al 340-5425-324 e se volete aggiungere qualcosa di più con un vocale eventualmente. Juve da Coppa Italia? Cioè ci punta veramente? Puntiamo a vincere anche partita per partita, ma che percentuale date anche alla Juventus rispetto intanto all'Atalanta, fondamentalmente all'Atalanta, ma voglio sapere quanto secondo voi la Juventus può vincere come percentuale la Coppa Italia. L'appuntamento è quello di questa sera. Che percentuale date che questa sera si vada ai calci di rigore? Sperando di passare, io dico almeno 51, alta, una percentuale superiore a qualsiasi altro dato che avete in testa. E quanti gol secondo voi verranno segnati stasera in totale? Dai, ve l'ho complicata un po', ero un po' folle questa mattina mentre preparavo il sondaggio. Ovvero una partita da pareggio, non da 0-0, nel corso dei 90 minuti. Quindi diciamo, io dico 1-1, un gol lo facciamo, un gol lo subiamo, rischiamo di vincerla, rischiamo di perderla, si va ai rigori. E poi i rigori totali finiscono con 9 reti totali e spero quindi un 5-4 per la Juventus. Un 5-4 vuol dire 4 realizzati e uno sbagliato. Vi aggiungerei anche, vi chiederei a questo punto anche chi secondo voi non deve andare sul dischetto, visto che, mi rimetti la notizia, perché ieri non ci credevo, la notizia che mi hai messo prima, me la rimetti? Quella di Bianconera News. Verso Atalanta-Juve, Kumainez e Perin titolari. Questi sono due tasselli. Ieri l'avevamo lanciato. No, la risposta è esatta questa qui, caro Manuel. Lei si diverte a sbeffeggiare i nostri tesserati.
Possiamo vedere anche la probabile.
La vediamo, anche perché l'avevamo lanciata un po' io. Che bella probabile. Mi ha messo Perin in porta. Chi me l'ha preparata? L'ha preparata il signor Yves? Il signor no o il signor sì? Perin, Kalulu a destra, Gatti, Kelly, Cabal. Mi piace questa, rispecchia quella che avevamo detto ieri. Avevamo il dubbio, non si prenda i meriti. Lei ha copiato, l'avevamo preparata ieri. Forse avevamo detto Cambiaso, forse. Locatelli e riposa quindi Turam, al suo posto Coop, che vogliamo che diventi Cop, appena possibile. Consensao, Miretti, McKennie, David. Allora, anche lì avevamo il dubbio, quindi avevamo azzeccato Cabal, ma avevamo detto ieri, al posto di McKennie, là in mezzo, perché ipotizzavamo quel discorso diffide, non diffide, quello riguarda il campionato, avevamo ipotizzato anche di risparmiare McKennie per mettere Kostic. E poi chi si infila, chi dà una mano a David là davanti? Quindi mi sembra che questa possiamo accenderla e confermarla. Grazie alla regia per questa formazione, questa probabile.
Salve, sono Openda, non gioco neanche stasera titolare.
Se tu fossi Openda lo dovresti già sapere che meriti meno di qualcun altro, quindi sei l'alternativa, ricordando che questo momento devi dare continuità a quello che devi tirare la carretta, e mi sembra anche che il rendimento sia migliore quello di David, più utile. Allora scordiamoci la Coppa Italia, Tiziano D'Alecco. Se questa è la formazione, scordiamoci la Coppa Italia. Quindi partiamo, magari è sbagliata, sbagliatissima. Non credo. Questo non credo, come dicono quelli bravi intervistati da Crozza. Poi c'è già un vocale. Antonio, tutti mi dicono che bisogna mettere tutti i titolari perché la Coppa Italia è fondamentale. Allora, se fosse vera questa cosa, cioè i titolari bisogna anche farli un po' riposare, i titolari, qualcuno. Ildiz lo fai riposare sicuramente. Non pensavo forse che Bremer, dovendo riposare anche lui, ma può tirare ancora il carro potesse tirare ancora il carro questa sera, verrebbe dalla nostra ipotesi anche risparmiato. Sono quelli che hanno tirato di più, ma è vero che lo ha fatto anche Kalulu, ma è anche vero che Kalulu rispetto a Bremer non ha subito un intervento chirurgico, quindi ci sono da fare anche queste riflessioni. Se arrivassimo quinti ci costerebbe 70 milioni di euro e forse la permanenza di Spalletti, ma il turnover lo fa in campionato e Champions, giocano sempre gli stessi, Luca da Terni. No, secondo me questa è la formazione, io mi assumo la responsabilità di questa formazione che abbiamo lanciato, ipotizzo che stiamo riproponendo al massimo un errore, vediamo domani, la correggiamo insieme. Turnover ci sta, non ci sono i titolarissimi, risparmia Turam là in mezzo, che onestamente anche lui ogni tanto ha degli alti e dei bassi, quindi quando rifiata e ritorna anche meglio. Benissimo, allora lasciamo la formazione intanto, sto vedendo che arrivano tanti messaggi, ricordo la domanda: Juve da Coppa Italia, che percentuale mi date che vinca la Coppa Italia? Quanti gol stasera in totale, che è conseguenza dell'altra domandona? E che percentuale date questa sera di andare ai calci di rigore? Io lo do al 51%, ma chi i numeri, altri numeri, quelli che si basano sui bilanci, li sa dare bene, è anche il nostro Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires. Gabriele, ti ritrovo con grande piacere.
Buongiorno.
Parto dal tifoso. Intanto giovedì inusuale, no? Normalmente c'è il post Champions, oggi c'è la vigilia, cioè siamo già in vigilia, in giorno partita di Coppa Italia. Mi rispondi alle mie domande, che sono cattivelle però, perché vogliono capire il sintomo del tifoso, ovvero la Juve da Coppa Italia, ma anche l'Atalanta forse, parto da qui.
Tecnicamente sì, potrebbe essere tranquillamente la Coppa Italia. La mia sensazione è che comunque non ci si scommetta più di un tot, nel senso che non siamo in grado di portare avanti troppe partite su troppi tavoli, per cui anche in funzione del mercato, non mercato che è stato fatto adesso, la sensazione è concentriamoci sul campionato. Questo è il messaggio che io percepisco da tifoso. Poi chiaramente è ovvio, se si riuscisse ad andare anche oltre il playoff in Champions League, quelli sarebbero tanti soldini e anche tanta visibilità internazionale. Però mi sembra di capire che insomma vogliono far respirare un po' i titolarissimi, perché chiaramente il desiderio è arrivare nei 4 per ovvi motivi di prestigio, ma soprattutto di soldi.
Ecco, tu la criticheresti una scelta o eventualmente un'uscita dalla Coppa Italia? Come la giustificheresti? Come la titoleresti? Perché allora, il tifoso ha sempre in mente che, ma come? Allora non vinciamo niente quest'anno? Non cadiamo in depressione. Io non so se siamo in grado di vincere. Ci dobbiamo provare con la Coppa Italia. Ma, ripeto, stasera è un test complesso, non perché facciamo turnover. Gabriele?
Non è accettabile un'uscita all'Antonio Conte. Cioè, dove evidentemente la squadra dà la sensazione di non essere nemmeno scesa in campo. È accettabile sempre la sconfitta purché si giochi da Juventus, per cui chi entra in campo deve dare tutto e deve essere una partita vera, non deve essere quelle partite dove tu alla fine giochi, come direbbero a Milano, a Ciapanò. Evidentemente il tifoso deve capire che non ci sono margini per poter essere, secondo me, competitivi su tutti i fronti fino alla fine, purtroppo, perché chiaramente la rosa ha dei limiti oggettivi ed è chiaramente bisogna poi fare delle scelte. È evidente che l'unica cosa che è ragionevole poter pensare di vincere la Coppa Italia, per cui è un po' un discorso, cioè è un discorso che comunque sia desta delle insoddisfazioni. Mi auguro che il turnover ci sia, perché ci deve essere, e mi auguro che sia quanto più sensato possibile, ecco, dove non ci siano, dove ci sia un turnover in grado di farci giocare una partita degna. Diciamo che quando c'è stato il turnover recentemente non sempre abbiamo visto una Juventus degna, a partire da Monte Carlo fondamentalmente, perché chiunque è sceso in campo non è stato in grado di tenere uno standard all'altezza della nostra media recente. Ecco, non vorrei che questo si tramutasse in una figuraccia, anche perché comunque l'Atalanta sconti certamente non ne fa.
Guarda, ti aggiungo anche subito l'altra domanda, che poi il tempo vola sempre, è sempre molto bello dialogare, ampliare le vedute. Mi dici se è una partita da calci di rigore più di altre magari? È una partita secca.
Potrebbe essere anche un modo per finirla lì, nel senso che portare ai calci di rigore potrebbe essere una scelta. Diciamo così,
di entrambe, vedere
anche
di entrambe,
quali
no?
Quali far giocare, sì, sicuramente sì. E diciamo che tra Perin e Carne se credo molto più vocato al parare rigori del nostro, così giusto per dire, per fare un po' il punto, sicuramente potrebbe essere una scelta per arrivare a un epilogo che comunque sia poi lascia meno sempre la mare in bocca, perché usiamo sempre la solita metafora della lotteria, per cui sicuramente c'è un che di imprevedibile nei calci di rigore, però bisogna tirarli non con il metodo David, per capirci.
Certo, speriamo che la lezione l'abbia imparata.
Sul dischetto. Sì,
assolutamente.
Sì.
Senti, chiedo alla nostra regia, poi andiamo sui nostri temi perché ce ne sono tanti, mi hai dato anche uno spunto importante. Se mi rimetti la formazione, lo chiedo alla nostra regia, magari affiancandomela, riesci ad affiancarla così la leggo insieme al nostro ospite? Benissimo, così. Intanto in collegamento Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. La sai a memoria la formazione di stasera, qualche turnover. Perin al posto di Gregorio.
Benissimo.
Poi Gatti al posto di Bremer. Poi Caballa al posto di Cambiaso. Kummines al posto di Thuram. E diciamo che lì davanti Miretti al posto di Yıldız, ma non come posizionamento. E poi siamo gli stessi dell'ultima partita, no? Quella vinta anche a Parma. Ti faccio però notare come giocammo contro l'Atalanta in campionato, finì 1-1, ricorderai, sotto la gestione Tudor. La formazione era Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, difesa 3, Kalulu, Kummines, Thuram, Cambiaso, Yıldız, Azic, Openda. Quanto tempo è passato?
È passato un'era geologica.
Ok, allora, per quale motivo?
Di questa formazione la cosa che mi lascia più perplesso è il riproporre con Mainz.
Era la quinta giornata, era la quinta giornata di campionato.
Sì, ma non è Openda, cioè con Mainz al centrocampo sicuramente è una scommessa che io ormai reputo persa fondamentalmente, nel senso che lui appena va oltre la difesa, secondo me ritorna nelle vecchie amnesie. D'altronde giocare allo stesso tempo con Azic e Miretti era troppo, ovviamente, per poter sperare di poter avere un margine di vittoria. Caballa al posto di Cambiaso è un cambio come abbiamo visto, bisogna dare minutaggio a Gatti e quindi è giusto farlo giocare. Ma rispetto all'epoca di Tudor è tutta un'altra cosa, come motivazione, come gamba, come aggressività sulla partita, cioè il lavoro che ha fatto Spalletti è un lavoro immenso e del quale bisogna poi preparare a rendere conto, nel senso che bisogna anche preparare a ringraziarlo per quello che merita, perché ha compiuto dei miracoli quasi insperabili. Uno di questi, anzi se vuoi il maggiore, è recuperare Kummines come leader di difesa in alternativa a Bremer, che è stato un esperimento non azzardato ma molto studiato, perché comunque io non sapevo che Kummines avesse esordito come difensore centrale, ma vincente, per cui il cambio di manico è sempre più evidente e lo sarà anche nella formazione che scenderà in campo. Il tema è che certe volte, chiaramente anche Spalletti, la formazione può sbagliarla, così come era capitato quando è andato con Napoli. E secondo me anche quando nella trasferta di Monte Carlo non abbiamo visto una squadra all'altezza della situazione. Poi avevamo una squadra di fronte che era sicuramente anche in condizioni peggiori delle nostre, tra infortuni, assortimenti e turnover, ma insomma, così non è un precedente che autorizzi entusiasmi, ecco, diciamolo così.
Senti, spostiamoci sul tuo campo, qui hai giocato in trasferta da Juventino, ma adesso andiamo in casa di Gabriele La Monica, Milano Finanza di Buenos Aires. Qual è la fotografia dei debiti della Serie A? Perché poi si possono leggere in diversi modi. Ieri un articolo del Corriere dello Sport ci diceva: signora prima per debiti, Inter prestito e cassa, Napoli stravince in liquidità. Mi spieghi un po' che cosa sono questi termini e poi li andiamo magari a leggere un po', perché vediamo che la Juventus ha un indebitamento lordo di 740 milioni, un fatturato di 529 milioni circa, che in percentuale rappresenta una percentuale del 140% come proporzione. Mi spieghi un po' meglio questi discorsi, debiti finanziari, netti, fatturato? Come dobbiamo vederli, leggerli?
Allora, il debito della Juve è un debito, c'è un debito in finanziario più c'è un bond che è stato fatto recentemente. Allora, il bond è un debito sicuramente che va contato tra le possibili passività, però comunque anche le linee di credito, questo è in banca, sono eventualmente dei potenziali crediti se non vengono onorate. Sicuramente la Juventus ha fatto una scelta di avere una parte del debito con una retribuzione sicura, quindi al netto dei tassi di interesse, quindi ed è una scelta che è stata premiata perché comunque il mercato lo ha comprato in maniera molto intuitiva, senza fare eccessive problemi nella composizione del book, perché la cosa sono l'acquirente, siamo d'accordo. Il debito finanziario da Juventus è di 300 milioni di euro di debito fondamentalmente, il che quello è un debito assolutamente garantito da Basket Stadio, perché Basket Stadio, per quanto di poco lo possa valutare, vale 400 milioni di euro, per cui sicuramente va a coprire, come fosse un asset, come tutti gli asset immobiliari, va a coprire il debito che ha la Juventus. Il problema del discorso del debito delle squadre è un problema molto grave, perché sicuramente il problema delle squadre italiane è quello di poter accedere al mercato del credito in maniera efficace, e soprattutto poi c'è un problema di eccesso di debito rispetto alla quantità di cavi che vengono prodotti. Che poi questo debito possa essere garantito, questo è un altro discorso. Cioè tu puoi produrre pochi crediti, pochi ricavi rispetto al debito che hai, ma avere degli asset che te lo garantiscono, per cui la gente ti presta i soldi con facilità.
Con facilità vuol dire anche a tassi agevolati? Vuol dire anche quello?
Sicuramente, certo, beh, chiaro, perché tu meno tu hai, meno garanzie tu dai, più alto è il tasso che ti fanno pagare.
Rischio, quindi ti danno, certo.
Sì, fino poi il limite dei tassi è soltanto il limite del cosiddetto tasso usurario, che viene mensilmente calcolato dalla Banca d'Italia, dalla BCE. Per cui sopra quel tasso qualunque prestito diventa un prestito di usura. Entro quel tasso si possono prestare i soldi senza che questo possa creare nessun tipo di reato penale. Quindi il tema è che le squadre italiane hanno generalmente un problema di debito molto elevato, e il Napoli per esempio ha pochissimo debito, però ha dovuto comunque fare un mercato sacrificato per colpa di una norma interna italiana che impone, in caso di sbilancio, di dover fare un mercato a somma zero. Ma il problema grosso è chiaro, è sempre soltanto uno. Si potrebbe risolvere in un vecchio volta che diceva l'acqua è poca e la papera non galleggia. Il mercato, il campionato italiano attrae troppi pochi sponsor, perché è un prodotto poco appetibile dal punto di vista della pubblicità. Per cui siamo sempre sul discorso, non si spendono soldi perché sono pochi soldi, ma con pochi soldi sono squadre che interessano poco, il prodotto interessa poco e quindi viene venduto poco. È evidente che ci voglia un sistema, qualcosa di sistemico per poter affrontare questo problema. Sicuramente un tema è che ci sono troppe squadre professionistiche, per cui poi i soldi che vengono regati dalla Lega non essere visiti troppi contraenti. La Serie A dà molti soldi alle leghe minori che invece potrebbe tenere per sé, e anche lì bisognerebbe in qualche modo razionalizzare le leghe minori. Non dico la Serie B, ma la Serie C a scendere, sì, ci sono troppe squadre. Quando tu vedi le partite sulle piattaforme video delle partite di Serie C, l'80% delle volte, quando c'è l'inquadratura sul campo, poi dietro il campo vedi spalti vuoti, quindi vuol dire che si gioca per nessuno, e quindi ci sono tutta una serie di temi che vanno affrontati, ma vanno affrontati anche da un punto di vista politico, perché ci dovrebbe essere il desiderio, la necessità di consolidare il mercato. Cioè, quindi se ci sono troppi player, in questo caso troppe squadre, bisogna ridurre il numero delle squadre. Come si riduce il numero delle squadre? È chiaramente o facendole fallire alcune, o facendo quello che ha sperimentato in quest'anno il Brescia. Il Brescia è adesso la fusione di tre squadre, tra il Pisalò, l'ex Brescia e un'altra squadra.
Questa potrebbe essere anche un'idea. Molto interessante, Gabriele. Lo riprendiamo a spezzoni anche nelle prossime volte, così entriamo nel merito e ci confrontiamo anche su alcuni dati per chiarirli ai nostri radioascoltatori. A me farebbe piacere la tua consulenza qui su Radio Bianconera. Senti, oggi è il compleanno di CR7 e di Tevez. Servirebbero tutte e due? Chi prendi dei due? Non butti l'altro dalla torre, tranquillo.
No. Beh, io oggi, in questo momento storico, prenderei Tevez.
Tevez?
Sì, perché Tevez non soltanto è un grandissimo giocatore, ma è anche un uomo di spogliatoio. Non è un leader che trascina, mentre invece Cristiano è il leader di tanti leader, è un primus inter pares tra i grandissimi campioni. Tevez in grado di far Ronaldo in una squadra così come questa, al secondo che gli passa la palla male,
diventerebbe un problema più che una risorsa, tra virgolette.
Sì, detto. Mentre Tevez è abituato anche
uno sfascia carrozze, quindi aiuterebbe a trascinare la squadra più che CR7. Abbiamo fatto solo un giochino, lo spiego a casa, non abbiamo detto quello, quell'altro, non abbiamo guardato la carta d'identità, volevamo fare in questo modo gli auguri a Tevez e CR7 per essere passati dalla Juventus, ovviamente il nostro ricordo doveroso. Anche salutare Gabriele e la Monica, perché il tempo vola, un treno per Bergamo.
Mamma mia, che lo stadio è bellissimo, veramente molto
sì,
bello.
è vero, è cambiato tantissimo, rientrare poi col treno non è vero perché non c'è il ritorno e quindi mi farò accompagnare da qualcuno a piedi, mi dicono dall'altra parte. Ciao Gabriele, alla prossima.
Let's go. Bocca al lupo. Ciao,
grazie. Noi andiamo in... eccolo qui, vedi che il treno lega sempre le nostre riflessioni. Allora, domanda per le vostre risposte: Juve da Coppa Italia? Che percentuale mi date che la vinca la Juventus? Percentuale che mi date questa sera che la partita finisca ai calci di rigore? Per me almeno il 51%. E quanti gol stasera totali? Andando ai rigori, ammetto, è un 9 gol. Io mi gioco i 9 gol. La formazione ve l'abbiamo data, ripartiremo da qui, ma ci proietteremo già con un esperto verso Juve-Lazio, perché poi domani non abbiamo tempo di raccontare tutto.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati radioascoltatori di Cose di Calcio di Radio Bianconera, la vostra casa a tinte juventine. Ricordo 340-5425-324, stasera l'appuntamento di Coppa Italia. Volevo anche... eccolo qui... No, l'ho già perso. Vorrei andare su i nostri quesiti. Quante probabilità ha la Juventus, secondo voi, di vincere la Coppa Italia? Le potenzialità, sostanzialmente, percentuale... Mi metto al 45%, un po' più basso del 50% perché siamo ancora lontani dal traguardo. Una partita questa sera, eventualmente due partite, le semifinali e la finalissima. In finale a maggio, onestamente, quando capiremo anche il nostro destino in campionato. Però l'attenzione massima è per il campionato, senza sottovalutare, senza per questo fare turnover, l'ha fatto anche il Champions League con la certezza di aver già superato il turno. Non fu una bella partita, qui puoi superare il turno e devono aiutare a superarlo, a raggiungere l'obiettivo coloro che scenderanno in campo. Magari siamo con la difesa 3 e con Mainz farà il braccetto. Non credo. Quell'esperimento è finito, è terminato. Non c'era Bremer, avevi necessità, c'erano diversi infortunati, anche Rugani, anche Cabal, ricorderete. Rugani non c'è più, Cabal è recuperato, devi testarlo, devi farlo giocare sempre un po' di più. È entrato alla fine della partita, non ha ancora sviluppato il miglior rendimento. E quindi diciamo che concentrare troppo magari in una partita no, ma perché il troppo storpia, però la partita di Coppa Italia a viso aperto te la puoi giocare e diciamo la puoi vincere, la puoi perdere migliorando, facendo dei passi avanti, tutto quello che vuoi, avendo l'alibi anche di, chiamiamolo alibi, di avere il campionato come obiettivo strategico e anche quello di superare almeno turno per turno il prossimo di Champions League, perché porta tanti soldi, molti di più della Coppa Italia. Una squadra un po' tirata, non dico che sia meglio uscire da una Coppa Italia, perché ci devi provare con l'Atalanta, assolutamente, e puoi portarla a casa. Te la devi giocare, e la semifinale sarebbe la portata, perché o Bologna o Lazio, detto molto chiaramente, e, con gara d'andata e ritorno, e la finale poi faremo gli stessi discorsi di oggi. A quel punto i migliori in campo e bisogna buttarla dentro in bacheca eventualmente. Non ci sarà Yıldız, abbiamo dimenticato un po' l'argomento Yıldız, pensavamo che non venisse convocato, invece Yıldız convocato, sarà a seguito della squadra, è partito, sarà in panchina, non dovrebbe giocare, potrebbe entrare per calciare i rigori, servirà, lo capiremo al 78esimo-80esimo minuto. Io non vedo un impiego di Yıldız eventualmente e non lo andrei a scomodare neanche per il calcio di rigore, perché so che il giocatore che sta in panchina eventualmente calcia un rigore a freddo, pur se si sta riscaldando a bordo campo, è un rischio che non correrei, è un rischio che non correrei. Non ci salverà e non ci deprimerà eventualmente con un suo rigore sbagliato. Ci sono altri e spero che la lista sia già stata preparata, e penso proprio di sì, sarebbe interessante anche parlarne. Chi sono i nostri rigoristi eventualmente stasera? Me li dite? Io non ci ho pensato, perché vorrei non arrivarci a mezzanotte con i rigori, con la gioia o col dolore di essere eliminato o qualificato. Però bisognerebbe pensarci. In porta lo sappiamo, degli altri 10 giocatori, 5 devono calciare i rigori, ipotizzando che finisca lì e che non si vada a oltranza. I primi 5 chi sono? Nell'ordine, chi batte il primo, chi l'ultimo? Ecco, questo sarebbe stato anche un altro quesito interessante. Yıldız però ne ha parlato Del Piero, perché ieri Del Piero era, fatemi capire dov'era, con i vertici della Lega di Serie A. Vedi, Gattacicova, per andare a coprire le posizioni che contano devi stare con i nemici, magari. Il presidente Simonelli, la D Luigi De Siervo, il board di uno sponsor a Milano, il brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici. C'era anche Del Piero e gli hanno chiesto appunto di Yıldız. Andiamolo a vedere. No, intanto una risposta sul campionato. Rabiot, dopo il successo di Bologna del suo Milan, ha dichiarato che se non ci fosse il Milan la lotta per il titolo sarebbe già conclusa. Condivide? Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra con l'Inter ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Questa parte della risposta di Del Piero ieri. Ma andiamo alla Juventus. Può tornare in corsa? Perché no? Nell'ambiente scudetto. Nell'ambiente si respira una ritrovata fiducia, lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. È vero che il percorso di risalita è iniziato più tardi rispetto alle avversarie, ma chi lo sa, bisogna sempre puntare al massimo. E qualora la squadra infilasse 4-5 vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l'Inter, nulla sarebbe più scontato. Vero, verissimo, dico, grado di difficoltà superiore alle altre per raggiungerle, ma al di là dei punti, per quel discorso che abbiamo fatto. Poi, ripeto, penso che sia superiore l'Inter, non il Milan a questa Juventus, ma devo andare a giocare in casa di quel signore lì, il Max, che dà il Max contro di noi e che ha il dente avvelenato per non aver strappato l'intera posta a Torino. C'è andata già bene con il Napoli, potrebbe andarci bene con la Roma, potrebbe andarci bene col Como, ma entrambe le dobbiamo affrontare, fortunatamente, cioè no, una in casa, il Como, una in trasferta, la Roma, capite che ancora c'è molta incertezza. Poi, quanto è importante l'impronta che Luciano Spalletti ha fornito dal suo arrivo? Le basi c'erano, poi lui ha dato una sterzata netta. Alcuni spunti, alcune risposte di Del Piero, così le confrontiamo anche con le nostre. Non che se le dite voi sono sbagliate, se le dice Del Piero sono giuste, però le possiamo allineare, capire, comprendere e confrontarci. Per quanto riguarda Yıldız, guardi, io ho sempre evitato i confronti, perché in tanti fanno il confronto Del Piero Yıldız. Voi lo fate? Io poche volte, quando lo propongono, lo leggo. Lui sta crescendo e gara dopo gara sta dimostrando di sapersi assumere le sue responsabilità, anche in sfide importanti. Vedo una foto, è quello che mi colpisce di più, al di là delle dichiarazioni, la stazza fisica, la diversità.
Ildiz Del Piero, fisicamente Ildiz è molto dotato, sta molto lavorando anche sull'aspetto corporeo, fisico, di potenziamento, e quindi firmiamo il rinnovo e teniamocelo ben stretto, e se servisse, speriamo di no, facciamo staccare tanti assegni dal libretto di chi lo vorrebbe nella sua squadra. La buffata di Spalletti parte a Bergamo dalla Coppa, 8 partite in un mese per i bianconeri che stasera vanno a caccia della semifinale contro l'Atalanta, l'Atalanta di Palladino. Palladino interpellato con Spalletti quando si decise di tagliare con la gestione Tudor, entrambi contattati alla fine. È arrivato Spalletti e penso che sia stata la scelta migliore di quella di portare il pur bravo Palladino. Ah, ho capito, mi dicono che l'ospite c'è, ma deve ruotare di 90 gradi il suo cellulare, così diamo questa comunicazione live, tutto ok, perché lui è un bomber, ma visto che ci sta ascoltando, ecco la presentazione del nostro ospite. Quest'oggi abbiamo chi rappresenta Sport Trader Farm, l'Academy italiana che forma sport trader professionisti, ovvero quelli che ne sanno. Ma chi sarà l'ospite di oggi? Una sorpresa anche per lui, la scheda di Cristian Caruso.
Beh, abbiamo sicuramente un giocatore d'esperienza che ha fatto sia le serie minori ma anche delle esperienze in Serie B, per esempio con il Brescia, diventato celebre per la sua doppietta storica con il Vigor Trani nel 2019 al Gallipoli, con questo audio che abbiamo.
Sono felicissimo e stanchissimo. Sono felicissimo perché so io quello che ho passato. 2 mesi fa non mi voleva neanche mia madre a casa mia. Il 25 d'ottobre sono a doppia cifra.
Esatto, siamo in doppia cifra. Due dati anche sulla Kings League, di cui ancora fa parte. In 2024-2025 10 gol con 2 doppiette e una punizione da centrocampo alla quarta giornata nella sua prima esperienza con gli Underdogs. Passato poi ai Caesar, 7 partite e 2 gol, 2025-2026, Circus, 5 partite e 5 gol, 4 più un rigore. Abbiamo con noi il loco, il bomber, il più forte per dispersione.
Il suo nome è Antonio, il suo cognome è Picci, detto Picci, e ce l'abbiamo. Buongiorno Antonio, è piaciuta la scheda?
Buongiorno, ma dettagliatissima. Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito, un saluto a tutti voi e a tutti gli amici bianconeri.
Grazie, grazie, grazie. Noi siamo un po' tesi, la Coppa Italia, ma poi ci dirai anche qualcosa sul prossimo appuntamento, anche perché questa collaborazione con Sport Trader Farm ci inorgoglisce, e quindi dalla tua mente, dalla tua fonte ci devi dire tutti quelli che sono gli intrecci possibili, le curiosità o quello che ci vorrai dire. Intanto un pronostico per stasera, dai. Questa è la domanda, la domanda di Coppa Italia.
Sicuramente sarà una partita equilibrata, perché vedo in Spalletti un assegno a garanzia per questa Juventus, lo sta dimostrando con risultati, lo sta dimostrando con quello che ha portato la Juventus a dispetto di Tudor, e quindi prevedo una Juve molto molto agguerrita, decisa a passare il turno, perché ripeto, secondo me cercherà di proseguire su tutti gli obiettivi e penso che abbia una rosa che possa portare a tutti gli obiettivi per arrivare fino in fondo, perlomeno per giocarsela. Sta facendo un grande recupero in campionato e penso che la qualificazione in Champions League, per come era messa la Juventus, sia già un grande traguardo.
Senti, il loco perché? E secondo, abbiamo sentito che non ti teneva a casa neanche tua mamma, e poi sei diventato il bomberone. Non è che ti potevamo prendere nella sessione di mercato di gennaio noi della Juve, che avevamo bisogno di un bomber?
Hai chiesto troppo? No, diciamo che la carta d'identità purtroppo non mi aiuta più, diciamo che sono un po' anzianotto, però scherzi a parte, vedo in David secondo me una grandissima alternativa, vedo comunque, peccato per l'infortunio di Vlahovic che secondo me era partito bene, poi ripeto ha avuto questi problemi fisici, però secondo me la Juve anche con i suoi trequartisti, con le sue seconde punte, tanta gente che sta iniziando a segnare. Secondo me le idee di Spalletti stanno portando dei grossi benefit a questa squadra in generale.
Senti, tornerò poi sugli attaccanti, perché vedo che fiuti da attaccante, ne sai, ci puoi ci puoi educare anche i nostri ascoltatori, perché c'è dissonanza, c'è chi dice che Openda bravissimo, non è bravo perché l'abbiamo preso, costa troppo, David parametro zero, ma era meglio Vlahovic, ma doveva andare via. Non ho capito molto, lo faccio fare poi ad Antonio Picci di Sport Trader Farm. Mi introduci un po' la partita di campionato. Intanto, quando arriva una partita di Coppa Italia che toglie energie, tu hai giocato, e quella dopo un po' ci pensi, al di là che sia la Lazio, al di là che potrebbe essere poi la settimana dopo addirittura l'Inter?
Io ti dico la verità, lì è vero che la Juve sta affrontando un trittico di partite molto molto importante. Abbiamo detto prima, ha 8 partite nei prossimi 2 mesi, partite secondo me decisive, perché comunque porteranno a dire cosa potrà fare la Juve in questo campionato. Ma io penso che un giocatore dal calibro appunto di quelli che ha la Juventus non possa pensare a risparmiarsi delle energie. Io penso che la Juve stasera deve entrare in campo satanata, deve entrare in campo agguerrita per cercare di andare a Bergamo e togliere questa qualificazione assolutissimamente, e poi pensare partita per partita. È chiaro che, come ben detto tu, io, come tu ben sai, collaboro anche con l'Inter e sarò a bordo campo a vedere Inter-Juve, quindi vi aspetto.
Ci incrociamo allora, è promessa.
Ci incrociamo, sarà una partita, secondo me, un crocevia importante, perché secondo me con una vittoria la Juventus a Milano, perché no, non si deve credere, secondo me si possono aprire dei scenari veramente incredibili. Quindi occhio a questa Juventus, perché io la temo molto da sportivo, da tifoso, e quindi ti dico che se dovesse vincere con la Lazio e poi andare a Milano a giocarsi le sue chance, attenzione, perché si potrebbero aprire degli scenari incredibili.
Ti ho visto ruotare la testa come quando l'attaccante cerca la traiettoria giusta. Attenzione, perché ci credo anch'io. Chiaramente anche il passaggio del turno questa sera sarebbe fondamentale. Mi fai una fotografia della Juve sui reparti e poi ti chiedo: che fiducia hai sentito tu quando le cose, quando tua madre non ti avrebbe preso ancora a casa, eh? No? Non ti avrebbe dato?
No, vabbè, io sono,
quando hai fatto quella battuta?
Per quanto mi riguarda, sono un ragazzo, poi chi mi conosce lo sa, sono un personaggio che mi ritengo con grandissima personalità, quindi anche se tutto il mondo mi viene contro, rimango positivo.
Certo,
io dovessi fare...
In quel momento lì, magari non si segna, cioè un attaccante dove la trova l'energia giusta, eh?
Ma guarda, io ho visto giocatori come Haaland, come Lautaro, non segnare per 4-5 partite, quindi sono cose che capitano. Lo abbiamo visto anche con David alla Juventus, no? Quando ho sbagliato il rigore con lo Scavino, dove secondo me è stato un po' superficiale, però la partita dopo poi ha segnato. L'attaccante è così, basta un gol per sbloccarsi, per trovare fiducia, serenità, però la cosa che voglio dire io è una, e secondo me Spalletti sta facendo bene, sta dando continuità a un attaccante. Sta dando continuità in questo caso a David, perché un attaccante ha bisogno di fiducia, di serenità, sa che deve andare in campo e avere la fiducia del pubblico e dell'allenatore. Secondo me, come in passato avveniva per Trezeguet giocava sempre, Del Piero giocava sempre e gli altri giocavano poco. Un attaccante deve avere la fiducia per far sì che fa bene. Se Vlahovic ogni volta giocava e dopo 40 minuti veniva tolto, oppure andava in panchina e poi giocava e poi andava in panchina, diventa un po' più complicato per un attaccante. Secondo me ci devono essere delle gerarchie, non tutti i giocatori sono uguali e bisogna dare un po' più importanza a chi l'allenatore ritiene più adatto in quel momento a giocare. Troppo turnover secondo me guasta.
Troppo turnover però guasta. Questa è interessante, questa definizione vissuta in prima persona anche da chi il calcio lo ha respirato e lo studia, da grande addetto di Sport Trader Farm. Senti, hai qualche curiosità prima di salutarci? Ci vuoi dire qualche cosa di particolare su questa partita?
Parliamo un po', parlando un po' di stasera, è una partita che seguirò con grande curiosità,
sì?
Perché reputo l'Atalanta una squadra in grande ripresa, reputo l'Atalanta una squadra importante, è che secondo me stasera deve giocare anche lei le sue carte per passare il turno. Secondo me questa è una degli ottavi di finale più importanti, più belli, per quel che riguarda la Coppa Italia, e sarà una partita veramente aperta a qualsiasi tipo di risultato, quindi sono veramente curioso di vedere. Sarà una partita molto equilibrata e molto bella secondo me fra Atalanta e Juventus, che sono due squadre secondo me molto molto forti, più di altre che magari le precedono in classifica, ti dico questo.
Anche molto simili secondo te, eh?
Sì, perché Palladino e Spalletti sono due allenatori che danno degli input, danno appunto dei meccanismi alle loro squadre, danno un'identità di gioco alle loro squadre. Quindi sarà una partita secondo me molto equilibrata, dove secondo me l'episodio è appunto la giocata di un singolo. Vedo Ildiz da una parte e De Ketelaer dall'altra. Ti dico come pronostico, potrebbero risolvere con la loro giocata una partita equilibrata.
Può condizionare, ultima domanda, Antonio Picci, Sport Rider Farm, potrebbe condizionare l'idea, la stanchezza, gli impegni, la Champions all'orizzonte anche sia per l'Atalanta che per la Juventus, non la prossima settimana ovviamente, ma il fatto di non avere i tempi supplementari, cioè condiziona un po'? A un certo punto la partita potrebbe arenare, frenarsi?
Secondo me sì, perché ieri sono stato a bordo campo a vedere Inter Torino.
Che partita è stata?
È stato un Inter irriconoscibile, un Inter sulle gambe. E purtroppo le tante partite si fanno sentire.
E la testa frena? A un certo punto la testa frena?
La testa frena e quindi sono tanti meccanismi. Magari un giocatore pensa che la partita col Torino sia un po' più facile, invece il Torino gliel'ha fatta sudare fino alla fine. Sono tanti meccanismi, però penso che una squadra come la Juventus, che affronta un'Atalanta importante in casa loro, perché poi il campo di Bergamo è sempre un campo difficile, non possa fare questi tipi di ragionamenti, altrimenti ti fai male. A Bergamo, se vai con un approccio sbagliato, ti fai male. Quindi non penso che la Juve sbaglierà l'approccio. Sono convinto che la Juve prenderà di gran lena questo appuntamento.
Raccogliamo tutti i tuoi consigli e ti posso garantire, caro Antonio Picci di Sport Trader Farm, che non ci faremo male noi della Juve questa sera, non ci faremo male, eh? Va bene?
In bocca al lupo a voi.
È stato un piacere. Noi ci risentiamo domenica, giusto? 18:45. Prendi nota, perché qui in regia.
Perfetto.
Altra scheda, nella scheda adesso aggiungete è anche opinionista di Radio Bianconera, ovviamente. Grazie,
certo,
Antonio. Certo. Ciao, Antonio.
Grazie
Picci.
A te, un abbraccio, buona serata.
Io mi sono sentito loco quanto lui, né più né meno, ho detto molto onestamente. Ringraziamo Sport Trader Farm, che è l'Academy. Un nome e una garanzia, mi sono sentito normale. Voi in mezzo a questa gente loca state benissimo, anche Cristian e non solo lui. Sport Trader Farm, l'Academy italiana che forma sport trader professionisti. Conta anche un po' aver giocato a calcio, con lui mi sono trovato bene, bravo, bravo. Anche gli altri, anche Manfredi, anche tutti gli altri, perché sono dei professionisti. Noi ci lasciamo, no, non ci lasciamo ancora, abbiamo un vocale. Andiamo a vedere se ci dicono, quindi ci siamo ancora tenuti un po', vedete? Non si riesce ad andare oltre l'Atalanta, non si riesce a pensare alla Lazio, ai diffidati, chi deve riposare, chi no. Passiamo stasera e non facciamoci male, è il consiglio del loco.
Se giochiamo come a Monaco.
Ma non giochiamo come a Monaco, lì eravamo tutti con la testa al casinò. Qui siamo a Bergamo, non c'è il casinò, naturalmente. Ne ho visto qualcuno degli amici dei nostri calciatori al casinò, ma io ero fuori, non mi facevano entrare. Ascoltiamo se avete dato una vostra percentuale sulla Coppa Italia, sulla possibilità o rischio per qualcuno di andare ai calci di rigore.
Direttore Giuseppe da Londra.
Ciao, ciao
allora,
Giuseppe.
Chiedi della Coppa Italia.
Sì.
Io direi 50%, perché la Juve ormai ha sviluppato una sua identità di gioco e questa sicuramente la manterrà, però mi viene anche da pensare che con i vari cambi si perda qualcosa a livello di qualità, l'abbiamo vista in Champions League col Monaco, quindi diciamo 50-50 e speriamo bene, forza Juve.
Grazie, grazie, ormai una nostra abitué da Londra, un tè e via e un attimo si collega con Radio Bianconera. Ascoltiamone ancora un altro, intanto io ho aperto tutto Juve perché c'è un aggiornamento curioso.
Vincenzo d'Acqua Spalta.
Forza!
Io questa formazione la schiererei domenica contro la Lazio, che è nettamente inferiore all'Atalanta.
Ah.
Per Bergamo schiererei la formazione di domenica scorsa a Parma con Kostic al posto di Ildiz.
Interessante, interessante questa cosa. Questa formazione non dice brutta, non si vince. Meglio metterla con la Coppa Italia, eh? Vediamo, vediamo. Però molto interessante, vedi? Tanti ragionamenti. Prendete appunti di là in regia, eh? Cristian, prendi appunti. Benissimo. Abbiamo ancora del tempo? No, dobbiamo andare in pausa. Però c'è il fax che mi ha mandato Zuliani, aprite tutto Juve, non potete, eh? Sta arrivando il mio treno, il mio pullman. Sono chirurgici nell'anticipare le sentenze. Solo 50.000 euro di multa per la bomba a carta. Impuniti. Con chi ce l'ha? Con chi ce l'avrà? Claudio Zuliani. Io un'idea ce l'ho. Un'idea ce l'ho. E voi?
Cose di calcio.
Ben ritrovati da Antonio Paolino, ben ritrovati a tutti i tifosi che stanno aspettando con trepidazione la partita di questa sera. Ogni partita della nostra Juve vale la pena seguirla su Radio Bianconera, ovviamente. A partire dalle 19.45, sarà il 19° incontro ufficiale fra Atalanta e Juventus nella storia della Coppa Italia. 8 vittorie della Juventus, 4 dell'Atalanta, 6 pareggi. La Juve ha passato il turno 7 volte, 3 volte appena l'Atalanta. La finalissima, l'ultimo precedente nel torneo, la finalissima vinta a Roma dalla Juventus, solo 1-0 con gol di Dusan Vlahovic, solo perché... Dov'era Rocchi? Atalanta ha giocato agli ottavi, ha vinto 4-0 in casa sul Genoa. La Juventus negli ottavi ha eliminato l'Udinese, ricorderete, vincendo 2-0 all'Allianz con le marcature di un autorete e Locatelli su rigore, tanto per ricordare i due appuntamenti che hanno portato a questo incrocio. Juve sempre qualificata dal 2019 al 2024 alle semifinali nella stagione 24-25, i bianconeri invece erano stati eliminati l'anno scorso, ricorderete, ai quarti dall'Empoli, ai rigori, voglio dimenticare, non me lo ricordo. Tra Raffaele Palladino e Luciano Spalletti il secondo incontro ufficiale, unico precedente, Monza-Napoli 2-0 a favore della squadra dell'allora allenatore Palladino del Monza. Ex di giornata, appunto, Raffaele Palladino, e poi tanti ricordi. Ma quello che vorrei sentire, chiedo alla regia se ci sono altri vocali, ne ho visti diversi, non il pronostico. Partita da calci di rigore? Qualcuno ci ha detto no, 3-0, vinciamo assolutamente, domani poi diamo i voti, diamo i voti. 51% la Juventus... cioè questa che sia una partita da rigori, secondo me, 51%. Una partita che poi nella ripresa potrebbe frenare verso i calci di rigore e si incanalasse in un certo modo. La leggo un po' così. E, al momento Juventus vincitrice della Coppa Italia la darei al 40%. Intanto sta parlando dal Viola Park, rientra in Italia da una porta principale di una squadra di Serie A. Non sappiamo se l'anno prossimo sarà ancora in Serie A. La sfida è pesante, la sfida è difficile anche per Fabio Paratici. Al timone del settore tecnico, settore sportivo della Fiorentina. Dei quesiti che ho fatto, quelle che preferite? La vostra risposta, ascoltiamone qualcuno.
Settore, sono Paolo De Ferrara. Per quanto riguarda stasera non mi faccio tante illusioni, anche perché dovrebbe giocare Cop Miners.
Allora,
il problema
siamo
è che noi abbiamo 11-12, al massimo 13 titolari e quindi... Il nostro mister dovrà fare di necessaria virtù almeno fino alla fine del campionato, perché abbiamo giocatori che non sono affidabili, lo sapevamo, tutte scommesse, e giocatori che hanno fatto dei flop clamorosi tipo Cop Miners, Zegrova che non si capisce che cos'è, sinceramente non, un giocoliere, uno da calcio a 5.
Riguarda
stasera loro fanno una partita della vita, tutto esaurito, giochiamo a Bergamo, la vedo dura. Anche se passiamo, sinceramente non lo so, io penserei più al campionato, cosa che secondo me si farà. Per quanto riguarda invece gli impunibili, gli intoccabili, lì Cartolandia, diciamo i collaboratori di giustizia, non prendo un parere, perché direi cose che mi farei bannare.
Grazie. Monaco-Juventus, arrivano novità su Monaco-Juventus, ci arrivano da Nizza, dal signor Enrico di Nizza, non so se Monferrato o in Francia. Monaco-Juventus è stato un biscottone, caro Manuel. Vito da Pisa, per il direttore, finalmente uno che la pensa come me riguardo a David Vlahovic. Diamo tranquillità e continuità a David, che zitto zitto sta entrando in tutti i gol e in tutte le partite. In cuor mio mi fa soffrire questo auspicato ritorno di Vlahovic, che con il suo forte ego pensa: scansatevi tutti che arrivo io e il posto è mio. E su questo c'hai ragione. Io penso che il futuro alla Juventus sia ormai segnato per Vlahovic, segnato che non ne farà parte. La Monica certifica che Andrea Agnelli aveva ragione, aveva visto lungo Severino da Valcamonica. Sì, è che bisogna, oltre che vedere, poi fare fare coerentemente in linea con quello che dici, nel senso che poi si dovevano commettere un po' meno di errori nei momenti chiave della ricostruzione, del rimpasto, ecco, così societario, ma nulla di più è di questa critica per non solo gli scudetti vinti uno dietro l'altro, impossibile quasi a ripetersi per qualsiasi altro presidente, anche alla Juventus secondo me. Se stasera Spalletti mette mano alla formazione titolare, si accolla tutta la responsabilità di un'eventuale eliminazione della Coppa Italia. Giuseppe da Porto Sant'Elpidio. Però pensi che l'altra formazione vincerebbe sicuro? Non è così matematico. Rischia qualcosa di più? Ma potrebbe anche generare un'autostima pazzesca o rigenerare qualche giocatore guadagnando la semifinale. Quindi dobbiamo accettarla. I patti si firmano prima, non si firmano dopo in base al risultato. Non si firmano dopo in base al risultato. Quindi si assume le responsabilità, ma se le assumo di più ancora una volta quei giocatori che entreranno in campo. Però non vedo come a Monaco alcuni giocatori, ne vedo altri. E ripeto, se vinceremo non sarà merito di un gol di Koopmeiners, probabilmente. Magari sbaglierà a rigore e peggiorerà la sua situazione. Magari vinceremo e passeremo il turno grazie a lui, non cambia il suo giudizio. Cambia l'autostima per lui e per la squadra. E da lì dovrà ripartire per tentare di ritornare quello che non ha ancora dimostrato di essere. Io la penso così. Quindi non sto pensando che vinciamo perché non c'è Cambiaso. Non sto pensando che perdiamo perché c'è Koopmeiners. Non sto dicendo adesso lo sbaglia. Prima tifo a favore. Se poi vedo partire un ubriaco davanti al pallone, come mi era sembrato David in quella circostanza col Cagliari, ho capito che gliel'ha buttato in bocca. Ma poteva eventualmente anche segnarlo, scivolando. Abbiamo visto che cosa è successo col Benfica. Il pallone è tondo. Certo che quelli decisi, quel rigore o certe situazioni le gestiscono in altro modo. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Buongiorno, direttore Paolino, Antonio dal club Pulcinella e Bianconero. Allora, la formazione di stasera, come diceva l'amico che mi ha preceduto, io... di stasera metterei la squadra prima titolare, quella che dà più garanzie, quindi la stessa di domenica scorsa, o Boga o Kostic a sinistra al posto di Ildiz, il resto tutto rimane invariato. E invece domenica prossima farei un po' di turnover e soprattutto per riposare i diffidati McKenny e Locatelli in ottica Inter. Saluti e forza Juve, sempre.
Sempre, salutami Pulcinella Bianconero. Simpaticissimi tutti, ma ovunque sia andato, ovunque sono stato invitato. Anzi, è colpa vostra quando Marocchino mi dice vedo il maglione un po' troppo aderente. Prendo le distanze dai vostri pranzi, che sono dei pranzi di nozze, a dire il vero. Prossima volta firmo la delega Manuel, che ha bisogno di prendere qualche chilo, a dire il vero. Mi hai fatto riflettere su una cosa molto interessante. McKenny, Locatelli. Intanto vedo già operativo il nostro Manuel, pronto a collegarsi col nostro prossimo ospite. E facciamo, come al solito, ritorniamo alla normalità dopo il mese di mercato, a fare i balzi un po' qua. Balzi bianconeri, nota località turistica, balzi bianconeri. Locatelli, McKenny sono diffidati, quindi stasera io li faccio giocare tutti e due. Domenica i due diffidati, Locatelli e McKenny, che farei giocare questa sera, li tolgo in vista dell'Inter. Non rischierei assolutamente, li tengo proprio legati alla continassa. Cosa ne pensa il nostro Balzarini? Ciao Gianni.
Assolutamente sì, ma Spalletti non farà così.
Non fa così? Mannaggia. Non posso rubargli il posto, allora, ho capito. Ciao Gianni. Stavo riflettendo con i nostri ascoltatori. Dimmi.
Gli allenatori, specialmente di quei livelli lì, non fanno questi calcoli, nel senso che confidano nella serietà, nella professionalità di chi è diffidato. Quindi questo significa che Ensa ritiene che entrambi sappiano tirare indietro il piede poi è chiaro, se devi salvare una chiara occasione da gol, a quel punto ti sacrifichi. Però in questi casi qua normalmente ci si appella proprio alla serietà, al senso di maturità di un giocatore, per cui si guarda, io ti do fiducia, non fare cazzate, mi si passi il termine, ecco, perché sai che metti a repentaglio la tua presenza, ma vai a danneggiare anche la tua squadra, insomma, anzi, gli si dà ancora più, come dire, peso specifico, no, al calciatore. Dice, guarda che tu sei importante, non rovinare tutto, ecco.
Certo. Quindi. Gianni, sì, diciamo...
Poi, scusami, prego. Sta la... a 20 minuti alla fine la sostituzione, ecco, per evitare che quegli ultimi 20 minuti in cui normalmente, come dice bene Spalletti, si accumula un po' di stanchezza e quindi magari perdi quell'attimo di la frazione di secondo e invece di prendere la palla prendi l'uomo e rischi ammonizione, ecco, io ti tolgo negli ultimi 20 minuti, li tolgo entrambi in modo tale che mi preservo dalla possibilità che vengano ammoniti.
Guarda Gianni, al di là che ti chiedo subito, prima di dimenticarmi, perché con te la rubrica è quella del balzo, nella Coppa Italia c'eri sicuramente a bordo campo l'ultimo gol di Vlahovic. Quanti gol la Juventus, a quanti gol hanno tolto la Juventus?
Il famoso Doverocchi, lo dice al mio microfono.
Era il tuo microfono, sai, ero operativo lì, non sapevo dove era stata
detta. Ero lì, mi è venuto proprio davanti.
Davanti? Ti fischia ancora la notte, le orecchie ti fischiano? Da quella notte. Dove Rocchi?
Dove Rocchi, sì. C'ho anche la maglietta, guarda, se devo essere sincero.
Ho
anche la maglietta del Dove Rocchi.
Senti, riportaci a quella serata allora. Che cosa scattò a un certo punto, nel momento in cui è finita la partita, anzi prima, e poi anche dopo quando c'erano le strette di mano? Rimembra un po'.
Ma guarda, io allora parto dalle ultime, perché del casino congiunto non mi ero accorto perché ero impegnato nell'intervista a Super Flash a bordo campo, niente po' di meno che con John Elkann.
Quindi eri distratto.
Avevo appena intervistato Vlahovic e poi ero con John Elkann.
Politicamente quindi, distratto sei stato in quel momento.
Esattamente, quindi in quel momento lì non mi sono reso conto di quello che era successo in campo, della leggerissima diatriba tra Giuntoli e Allegri, anzi tra Allegri e Giuntoli. No, per quanto riguarda la partita, io credo che sia stata una serata da incorniciare per tutta una serie di motivi, perché lì è stata la grande vittoria di Max Allegri nei confronti di una società che lo aveva fatto fuori, che lo aveva diciamo così esautorato dall'essere allenatore della Juventus praticamente fin da quasi dal suo insediamento. Quindi credo che quella sia stata una probabilmente delle pagine che Allegri ricorda con maggior affetto, perché è stata la dimostrazione che, insomma, ha sbattuto in faccia alla società che c'era prima una vittoria che, per carità, ha reso felicissima la società, ci mancherebbe altro, ma in quel momento lì tutto il mondo era per lui, era per Max Allegri. Ed era quello che sostanzialmente lui voleva ottenere alla fine di quell'annata. Ecco, e l'ha ottenuto. Con una vittoria della Coppa Italia, per carità, ma si diceva di una Juve, no, disastrata, che non avrebbe vinto niente. Una Juve, ricordiamocelo sempre, rinforzata a gennaio ad un punto dall'Inter con un giocatore con il crociato ancora rotto o comunque in piena convalescenza e che giocherà mezz'ora in tutto il campionato all'ultima giornata con Montero contro il Monza, cioè Thiago Jalò, è un giocatore di cui non si conoscevano tracce prima e si sono perse le tracce poi, ossia Alcaraz.
Alcaraz, che adesso si è dato al tennis. Ah no, non è lui.
Non è lui. Pensa, non è lui. Almeno dice, sai, si è dato al tennis.
Ho sbagliato
sport. Open d'Australia, e invece no.
Ho capito. Senti Gianni, ti proponiamo la nostra formazione. Tu non la stai vedendo, sì, perché sei impegnato già a riflettere su quello che sarà la vigilia con la Lazio. No, non è vero, sì, non sei distratto, no, sei un professionista.
No, stasera guarda, per me è un bel rientro a bordo campo, tra l'altro perché era un po' che mancavo a bordo campo. Quindi
e allora contento. Tutti a seguire Balza, dacci qualche soffiata.
Mi vivo la partita da bordo campo e sono molto curioso di vedere com'è Spalletti da bordo campo. Insomma, ecco, questa grande
ho visto una cosa sui social, ha tentato di comprare anche te, comprare
sì,
nel senso come attaccante.
Sì, in caso di necessità eventualmente immagino che mi farà scaldare. Poi
mi raccomando agli infortuni, perché l'ultima volta che abbiamo giocato insieme...
Guarda, mi basterebbero 30 secondi, sarebbe il sogno più grande della mia vita.
Ecco, facciamo 15 a testa e ci
gli
metto la metà 30 anch'io.
30 secondi in campo con la Juve sarebbe... Poi basta.
Ben siparietto, ben siparietto.
Non faccio più niente, non penso più niente, non dico più niente.
Senti, al di là di questo... vedendo la nostra formazione, che presumo sia simile anche alla tua, che è in testa, che stai analizzando con i colleghi della tua redazione, Gatti al posto di Bremer, Kumainas al posto di Thuram e Miretti al posto di Yıldız e Perin al posto di Gregorio. Sì. Ci fermiamo qui? Qualcuno dice troppo turnover, questa è la formazione per la Lazio,
troppo,
mi hanno detto.
Che non è troppo. Non è troppo, no.
È giusto, no. Dice Balzarino,
ma
no?
Sì, ma assolutamente. Cioè, non si può definire troppo. No. È giusto. Anzi, mi sarei aspettato un minutaggio anche per Zegrova, ma probabilmente avverrà la partita in corso, ecco, quindi... No, va bene.
Cos'ha sto ragazzo? Io me lo aspettavo titolare dopo un po'.
Ma no, ma guarda, poco tempo fa mi è saltata fuori ancora un'intervista di Spalletti in un post partita in cui parla di Zegrova e dice sostanzialmente è stato fermo tanto, lui è ancora un giocatore da ultimi 15 minuti, quindi non ha ancora diciamo così l'autonomia e soprattutto quella forza fisica che serve in fase in fase difensiva, no? Perché lui è uno bravo ad attaccare, un po' meno a difendere, anche se a Pisa quando è stato messo in campo non aveva fatto male da quel punto di vista lì, però non ha ancora quella fisicità che gli permette di potersi fare tutta la fascia, quindi se giochi con lui devi comunque avere una buona copertura dietro di un altro che si prende insomma i suoi compiti difensivi. Può essere però risolutivo anche negli ultimi 15, 20, 25 minuti quando hai bisogno di sbloccare il risultato. A Pisa è stato lui a far vincere la partita, non
dimentichiamo. Certo.
Il suo ingresso in campo ha ribaltato la Juve.
Quando c'è stato quel momento in cui chi entrava non rendeva di più di chi era in campo, ma riusciva, forse anche grazie alla stanchezza degli avversari, a contribuire di più. Su questo giochino della formazione, perché vedo che poi i secondi passano velocemente, oggi ho stuzzicato i miei radioascoltatori, i nostri radioascoltatori, visto che fai parte anche tu della nostra famiglia, su che percentuale dai a questa partita di arrivare ai rigori, perché vedo delle similitudini, vedo la necessità anche un po' di risparmiarsi ad un certo punto, cioè potrebbe essere una partita che a un certo punto si incanala, ci provi a vincerla, non ci riesci, ci auguriamo che la vinca la Juventus, ma che poi arrivi non per sfinimento, per stanchezza forse anche ai rigori. Che percentuale dai?
Ma può essere le due squadre in questo momento qua si equivalgono abbastanza, cioè, o meglio, la Juve sta meglio per carità, però l'Atalanta sai, gioca in casa, ha l'obiettivo della Coppa Italia dichiarato, la Juve diciamo un po' meno, ecco, la Coppa Italia invece è l'obiettivo dichiarato dell'Atalanta, quindi l'Atalanta si presenta con tutti i suoi effettivi, tutti disponibili, e non fa turnover, l'ha detto lo stesso Palladino, no? Detto questo, è una Juve in forma che può, diciamo così, giocarsela anche con qualche
riserva, con qualche seconda linea, con un Atalanta a pieno regime. Quindi sì, ci possono anche essere dei presupposti di un pareggio e di una conclusione al, ai calci di rigore, quello è vero.
E arrivo alla domandona. Quali sono i rigoristi della Juve eventualmente? Facendo finta che questa sia la formazione titolare, o comunque senza sarebbe complicato pensare anche chi entra e chi esce. Ma tu, Yıldız, che è convocato, a 10 minuti dalla fine, sullo 0-0, sul 5 pari, lo butteresti dentro?
Oddio, a 10 no, a 5, dai. Nei minuti di recupero.
Nei minuti di recupero tu ti giocheresti la carta del rigorista, cioè di chi è...
Il rigorista in più, diciamo così. Poi onestamente, non sai, secondo me con Mainz li sa battere, ecco, con Mainz li sa battere i calci di rigore, quindi potrebbe essere uno un rigorista.
Rigorista con Mainz. Partiamo dalla formazione... Ecco, no, ragiona tu su quelli che potrebbero essere anche i cambi eventualmente, tanto è un giochino. Vediamolo insieme, anche secondo me, Coop, non vorrei solo che lo sbagliasse e perdessimo la qualificazione perché è finita per lui, probabilmente.
Ah, questo è chiaro.
Ma Coop,
sai, secondo me, con Mainz,
Yıldız 5 minuti dalla fine lo butto anch'io.
In caso di subentro.
Sì, in caso diciamo di subentro.
Se giocasse David avrebbe un rigore da farsi perdonare, ecco.
E quindi lo tirerebbe cucchiaio di potenza,
no,
di fino?
No, non penso che lo tirerebbe di cucchiaio, non penso.
Non penso. Anche perché sennò Balzarini io griderò dalla nostra postazione, no, vuota, perché tu stasera sei prestato al campo. Di entrare e di tirargli un microfono, cioè io voglio vederti subentrare in campo.
Non penso che farebbe una cosa di questo genere, non voglio pensarlo.
Non voglio pensarlo, e siamo in due almeno. Quindi siamo
Se ci fosse dentro in alternativa Openda, perché se gioca Openda, secondo me se gioca Openda dall'inizio comunque poi spazio per David c'è e viceversa, quindi potrebbe essere che uno comincia la partita e l'altro la finisce, quindi o l'uno o l'altro.
E non essere in campo tutte e due gli ultimi 10 minuti per tentare di vincerla, quindi due a disposizione per i rigori? Penso. Non pensi?
No.
Quindi
secondo
rimaniamo
me, per esempio, scusami, ma secondo me uno come Grova li sa tirare i rigori, se dovesse entrare anche lui. Cioè, potrebbe trovare un paio di rigoristi proprio nei subentri.
Nei subentri, quindi Zegrova, uno tra David e Openda, e poi Gatti con glielo fai tirare. Con Miners, Yıldız, ne manca uno. Quello della vittoria. Chi glielo facciamo tirare? Perin come li tira?
No.
Locatelli, c'è Locatelli.
Se c'è Locatelli, sì, se no Gatti.
E se no Gatti, va
poi,
bene.
Poi consideriamo anche che non è detto che tutto si risolva nei primi 5 rigori, poi si potrebbe anche andare all'oltranza.
Certo, quindi. Certo, però poi durerebbe già troppo la puntata di questa sera di colpo di tacco e anche questa, Gianni. Senti, c'è qualche distrazione? La società come ne esce dal mercato? Poi ti saluto, dai.
No, io ho dato un 6,5 al mercato della Juve, che poteva essere un 8 se fosse arrivato l'attaccante, però sappiamo tutti perché non è arrivato. Alla fine dei fatti non arrivi perché non ci sono i soldi per poter soddisfare determinate pretese o richieste e quant'altro, perché Nesiri voleva un obbligo di riscatto e non si è potuto perché la Juve non si è potuta impegnare sull'obbligo. Icardi, Galatasaray ha chiesto 15 milioni e quindi la Juve non li aveva. Cioè, alla base di tutto c'è la mancanza di soldi, ragazzi, un po' come in tutte le società italiane. Io ieri ho dato un'occhiata così, ho sentito quella tabella che ha fatto la Gazzetta, abbiamo un gap rispetto al calcio inglese enorme, quasi di 1 miliardo di euro, cioè capisci che il Liverpool prende un difensore centrale dal Rennes, un 2004 se non sbaglio, per 70 milioni, uno di cui non avevi mai sentito parlare, 70 milioni, quindi il nostro calcio è questo. E non aspettiamoci, noi dobbiamo prendere i Fulkrug, dobbiamo prendere i Malen, dobbiamo provare a prendere, non riusciamo a prendere i Mateta, meglio così perché anche al Jay Medical gli avrebbero trovato problemi al ginocchio, però volevano un sacco di soldi e quindi è questo il punto. Il nostro calcio sta andando a rotoli, il disavanzo è di 320 milioni anche quest'anno, più o meno in linea con quello dell'anno scorso, e non possiamo pretendere nemmeno di illudere la gente, di illudere i tifosi. Noi siamo quelli dei prestiti, o secchi o preferibilmente con diritto di riscatto, perché già con l'obbligo cominci a farti da sotto.
Assolutamente. Gianni Balzarini, questa sera saremo insieme a Bergamo, lui a bordo campo, lo potrete sentire apprezzare in presa diretta su Italia 1, e Radio Bianconera, come al solito, fa il suo dovere con voi radioascoltatori e con la diretta, con l'intervento radiofonico puntuale nel corso dei 90 minuti, non cronaca diretta, quella la guardate e la sentite su Italia 1, ma con il diritto di cronaca ogni 15 minuti e tutti i nostri commenti e i vostri commenti che potranno arrivare. Il numero è sempre quello, 340-54-25-324. Ci dicono Balzarini, Paolino, stasera vinciamo grazie a Coop, o in i rigori o 1-0, quindi questo sta passando. Grazie Gianni.
Il calcio è bello perché a volte scrive queste storie fantastiche.
Assolutamente sì.
Fantastiche nel senso di fantasia, eh.
Ah, io pensavo fantastiche, come qualcuno ci dice, pensare a un Boga o un Holm in campo, magari iniziare con il botto, a quel punto Balzarini cerca Rocchi per davvero poi in campo. Va bene, grazie, ciao Gianni.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. A questa sera Gianni Balzarini. Noi dedichiamo l'ultima mezz'ora, adesso un po' di pausa, l'ultima mezz'ora a voi, ma se riesco vi faccio ancora una piccola sorpresina, se riesco, se fate i bravi.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, entriamo nell'ultima mezz'ora, la mezz'ora in cui si deciderà anche questa sera fondamentalmente la sorte del match. Un gol di Cambiaso allo scadere eviterà i calci di rigore, ci scrivono sulla chat di Radio Bianconera su Twitch. I rigori no, non li reggerei. Buongiorno popolo, buongiorno direttore. Poi anch'io sono per la goleada della Juve, ma nel secondo tempo appena tolgono Coop dal campo, che cattivi che siete. Pensa se passeremo il turno grazie a Cummins, chi lo sa. Attenzione, ripeto, non passeremo grazie ai meriti di uno, neanche per i demeriti di un altro. È il collettivo in questi casi. Certo che se anche questa sera, al di là di come andrà la partita in generale, vedessi un giocatore pallido, metterei un altro timbro per allontanarlo, per darlo in prestito quest'estate, se non addirittura cederlo, perché poi il tempo scade per tutti, soprattutto se giochi alla Juventus. Andiamo su tutto mercato web, primo piano, Torino Capol, Inter delle riserve in semifinale. Ecco, tanto per essere chiari, Inter Toro a Monza, 50.000 euro di multa, trasferta, campionato, cioè chiuse le trasferte ai loro tifosi, ma non quella del derby, perché non arrivano da fuori Italia in quel caso lì. No, è una logica un po' perversa la mia, lo so. Kivu, non parlo di triplete, di cose di identità, cioè dice a me interessava passare sostanzialmente, ho letto questa mattina qualcosa sui quotidiani sportivi, quindi Inter delle riserve, l'Inter delle riserve, e allora possiamo utilizzarle anche noi. Loro sono passati 2-1 col Torino, che non mi sembra una squadra impossibile da battere, 2-1, chi se n'è, vado avanti, sono in semifinale e poi ci penserò. Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo. Andatevelo a leggere su tuttomercatoweb.com, perché a me questi discorsi annoiano, anche poi le dichiarazioni di facciata. Noi abbiamo collaborato, abbiamo aiutato. Figuriamoci la Juve, quando è stata penalizzata con la chiusura della curva, se con tutte quelle telecamere non ha aiutato, anzi lo ha sempre fatto prima, anzi ha aperto tutto quel capitolo nei confronti delle tifoserie, aprendo quei processi che hanno cominciato a far virare l'andamento verso altre collaborazioni con i tifosi. Lì erano troppo vicine, lì c'erano troppi interessi in ballo. Il tifoso faccia il tifoso, la società faccia la società, e non faccia uso a comodo dei tifosi quando servono per superare momenti difficili.
Poi c'è un tema udinese, l'editoriale di Raimondo De Magistris, Pellegrini, Dybala, Sharawi, Celik, percentuale di permanenza a Roma basse per tutti. Poi si parla già un po' di mercato, stavo vedendo se c'era qualcosa che riguardava la Juventus, niente, solo in chiave Coppa Italia. Spostiamoci allora su Bianconera News, aggiorniamo, fatelo anche voi, deve essere una buona abitudine, Atalanta-Juve, Coppa Italia, primo bivio stagionale, perché stasera naturalmente si rifletterà su questo. Caro Spalletti, alla grande, sei un motivatore, sei bravo, puoi andare avanti con McKennie attaccante, però sei uscito dalla Coppa Italia. Oppure, tutto quello che abbiamo detto, complimenti, perché non è stato facile, ma hai centrato un traguardo, hai centrato con la squadra. Del Piero Spalletti è stato importante, McKennie ha grande versatilità. Poi Opini, che è intervenuto ieri qui su Radio Bianconera, rinnovo Yıldız, la prima cosa giusta di Comolli. È una piccola frecciatina proprio alla dirigenza. Per il resto si parla delle women, quindi seguite quegli aggiornamenti che bisogna almeno conoscere in vista degli appuntamenti delle ragazze. Questa sera Atalanta-Juve, tutti i numeri delle squadre in Coppa Italia. E poi ancora women, mercato Juve Open Day tra i sacrificabili a giugno, non aggiungo questo tema, ne parleremo poi più avanti. I convocati di Spalletti per Atalanta-Juve ci sono Yıldız, Holm e Boga, così come abbiamo letto nei nostri titoli. Lobotka medita l'addio al Napoli, la Juve in agguato, ci potrebbe stare in questa Juve, certamente apprezzato da Spalletti. Juve-Yıldız, vedete qui è più facile, il tema bianconero ricorrente, a raffica, ogni quarto d'ora, a tutte le ore. Finalmente una Juve credibile e vera, e se Spalletti fosse arrivato prima, tre puntini di sospensione, abbiamo aperto questa mattina con il pensiero dolce e delicato di Marco Piccari, che salutiamo, il direttore di TMV Radio. L'ex Juve Bonucci, tanti modi per essere un bullo, e quella volta che si racconta un po' in questa intervista. Poi, formato Spalletti per la Juve, Boga e Holm, mercato di ritocchi mirati, così la marca. Pogba ancora out per infortunio, il Monaco lo esclude dalla lista UEFA. Yıldız al centro del villaggio Juve. Tutto è pronto, qualche dettaglio dopo l'Inter, sono convinto. Poi vi spiegherò, prossimi giorni, perché dopo l'Inter vedrete... Champions, quel periodo lì, a un certo punto sboccerà il rinnovo già concordato tra i suoi procuratori, tra la società, e quindi una Juve che ruoterà tanto, girerà attorno al proprio numero 10, ovvero Yıldız. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, anzi passiamo i vocali che non abbiamo sentito fino a questo momento. Io intanto apro
la
messaggista.
Valerio da Lucca. Ma sinceramente non ho sensazioni sul risultato finale stasera. Spero che Spalletti faccia un pochettino di turnover. Rischiosissimo, ma secondo me è inevitabile. Abbiamo troppe partite importanti in campionato e soprattutto anche quelle Champions League, perché la Juve non può permettersi di non lottare su tutti i fronti. E quindi stasera andranno in campo giocatori che hanno la maglia bianconera, che sicuramente saranno degni di rappresentarla. I titolari che ultimamente abbiamo imparato a conoscere, finalmente dico, è giusto farli un po' rifiatare.
Allora, mentre mi ripropone Manuel la nostra formazione, perché non mi arrivano aggiornamenti da chi vede molto da vicino, dovrebbe essere proprio questa. Con la 36 Perin tra i pali, centrali difensivi, riposo per Bremer, giocheranno Kelly e Gatti con il supporto a sinistra di Cabal e a destra di Kalulu. Kumainez, Locatelli in mezzo al campo a protezione, ma anche con naturalmente l'obiettivo di generare gioco. A ridosso dei tre che giocheranno da sinistra a destra, McKennie, Miretti, Consensao, là davanti ancora confermato David. Mentre vediamo questa formazione, la focalizziamo sulle onde bianconere, vi annuncio quella che sarà la formazione dell'Atalanta, molto probabilmente Carnesecchi tra i pali, poi Scalvini, Jim City e Anor in difesa, centrocampo a 4, da destra Zappacosta, Deron, Ederson e Zaleski, De Ketteler, Raspadori, confermato, c'era qualche dubbio in mattinata sul nome di Raspadori, sembrerebbe superato, a dircelo sono i colleghi, gli ottimi colleghi di Sky, e in attacco il numero 9 lo porterà sulla schiena Scamacca. Quindi queste le probabilissime formazioni, ci giochiamo una fiche in più su quella della Juventus, attendiamo conferme da naturalmente chi segue attentamente, quotidianamente, anche l'Atalanta. Detto questo, direttore, speriamo di noi rigori, perché tutto il bene che voglio a Perin contro Carnesecchi la vedrei molto molto dura, Davide da Terracina. Io non mi trovo su questo concetto. Sui calci di rigore il portiere è bravo perché non tira bene l'attaccante. Questa è la mia equazione. Non è un assioma assoluto. Poi Perin così scarso sui rigori, no, adesso non facciamo passare chi ha parato dei rigori molto bene, che è un bravissimo portiere, però significa che è prevedibile la tua battuta, che si è preparato meglio, che è più dinamico, oppure che il tiro è troppo lento. A me hanno insegnato che i rigori, quando ti tremano le gambe, devi pensare a piazzarlo basso nell'angolino a destra o a sinistra, cambiando un po' le tue abitudini, provandole in settimana e buttandole massimo 10 cm da terra nella zona tra il palo principale e il paletto, quello interno. Vedrete se non avrò ragione, altrimenti sei bravissimo, lo calci come vuoi di potenza nello specchio della porta, quante figuracce ho fatto battendolo in questo modo, che non era la mia dote migliore. Quindi a chi tremano un po' le gambe, lo tiri col consiglio che abbiamo appena dato. Se volete, aggiungete qualche vostro consiglio. Ci sono altri vocali, caro Manuel? Noi proviamo a fare quel regalino ai nostri ascoltatori, ma si è spento, è tornato a dormire il nostro amico.
Direttore, io non so cosa più a sentire i nostri tifosi che massacrano i nostri giocatori. Come me il suo giocatore è da recuperare, anche perché è un investimento, innanzitutto. Zegrovan è un giocatore da aspettare, Openda è un giocatore lo stesso in cui abbiamo investito a cercare di recuperare. Ma cos'è questa storia qua? Che sempre, comunque...
No, con questo pessimismo. Con questo pessimismo.
E tutti noi, come tifosi, che dovremmo godere del beneficio di avere un grande allenatore come Spalletti, massacriamo quotidianamente tutte le risorse umane che abbiamo. Benissimo, questo è essere tifosi, secondo me no.
Sono perfettamente d'accordo con te, ma fondamentalmente è proprio ogni volta avere un capro espiatorio. Cioè, io mi ricordo i fischi per Vlahovic, parliamo di tutt'altra situazione, lo so. I fischi per Vlahovic 13 agosto 2025, dopo l'idolo della curva. Ragazzi, non andate dallo psicologo che sprecate dei soldi, perché non trova la cura, non trova la soluzione ai vostri problemi. Un po' di passione, cioè, poi ci sono quelli, ci sono le categorie, ecco, ci sono le categorie di giocatori, ci sono le categorie di giocatori e c'è anche la personalità dei giocatori. E quindi questo giocatore non sta rispondendo. Ma non è che penso a Juve-Atalanta, cioè se non lo metto neanche con Juve-Atalanta, ma non perché devo fare beneficenza, perché ha le possibilità di crescere come è cresciuto David, magari. Però non facciamo passare neanche che David adesso ha risolto i problemi della Juventus. Io sono molto schietto, molto onesto e ve lo dico. Perché quel gol lì contro il Parma, sulla respinta ci andava anche Manuel e lo buttava dentro anche lui. Cioè, costruisce, fa delle cose. L'altro fa ancora delle cose. In centrocampo è proprio più difficile, Io ho il fiuto del centrocampista. A centrocampo vorrei vedere altri, anche gli attaccanti, andarsi a fare il mazzo. Quindi difendo sempre la categoria dei centrocampisti. E per questo difendo anche di più di quanto magari è il sogno del mio ideale di calciatore, anche Locatelli. Perché si fa un mazzo non indifferente, sapendo che lì ho sognato con Deschamps, Tacchinardi, con altri centrocampisti,
Vieira, Emerson, ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andate a giocare a metà campo, anche gli attaccanti, anche Cristiano Ronaldo. Poi mi venite a dire che come cambia la prospettiva della partita, a dire il vero. Vi ho tirato fuori un altro sassolino e mi fa piacere, così adesso il piede appoggia molto, molto bene. Abbiamo dei vocali? Andiamoli ad ascoltare.
Leonardo da Roma, io ho una domanda per il direttore che sicuramente non risponderà perché...
Ah, mi sfidi.
La domanda è questa. La disparità di trattamento, l'imponibilità, sì, quello che assistiamo regolarmente in campo e fuori, ma soprattutto fuori, perché poi alla fine in campo sì, è un gioco, ma fuori invece è una situazione un po' più delicata. Dipende questa situazione, questo favoritismo, da una complicità o dalla paura?
Sai chi ti faccio rispondere? Perché l'ho svegliato, perché era lì che pensava la sua lazietta. Erfaina, non potevo darti fastidio.
Intanto buongiorno e grazie. E grazie della sveglia, ma ero già sveglio, amico mio, quindi vai tranquillo.
Ah, quindi sei ancora amico nonostante ti abbia maltrattato in questa presentazione. Erfaina, come stai? Stai meglio della Lazio, sì?
Beh sì, vabbè, non è che ci vuole molto, dedicare la verità. Anche nonno col Covid stava meglio della Lazio adesso.
Sempre originale, grande, grande, grande. Senti, come andrà a finire la storia della Lazio? Perché io mi sto preparando, scusa, sono un po' distratto dall'Atalanta stasera. Voi con chi giocate? Cosa fate?
Noi l'unica coppa che ci è rimasta è la Coppa Italia, quindi prossima settimana col Bologna.
E lì volevo arrivare, perché sai poi cosa c'è dietro l'angolo, casomai? Sai cosa c'è dietro l'angolo?
Poi ci sarebbe una possibile semifinale contro la Juventus, qualora voi stasera rispettaste il pronostico.
Chi è che ha più probabilità di passare?
No, vabbè, ma per me la Juventus, ragazzi. Poi io gioco, scherzo, tu mi conosci da...
Sì, infatti adesso torniamo seri, perché tu ne sai di calcio. Da quando mi segui vedo che rispondi alle domande in modo esatto, da quando mi frequenti.
Ma io credo che la Juventus abbia trovato una quadra, credo il difensore più forte, uno dei difensori più forti d'Europa, se non il più forte, ragazzi. Ma non perché è forte solo lui, perché quando c'è lui in campo fa giocare meglio tutti quanti e più serenamente tutti quanti. Quindi è una squadra che ha trovato una quadratura, non ci voleva molto, perché penso che i due allenatori che hai avuto prima dei Spalletti fossero due che possono allenare Verona e Bologna, con tutto il rispetto per Verona e Bologna. Per allenare la Juventus serve altro, e Spalletti è l'altro.
Quali sono i reali problemi della Lazio in campo? O sono campo, figli di quello che capita fuori?
No, vabbè, ma in campo, il campo è una conseguenza dello spengimento dei sogni che c'è stato negli ultimi anni. La Lazio non ha un futuro, non ha obiettivi, non fa sognare chi sostiene questa squadra. Io 3 anni fa, chi mi segue da tanto lo sa, quando andò via Iglitari, io dico: ragazzi, la Lazio è finita. E così purtroppo è successo, perché comunque lui era uno che sapeva quello che faceva, sapeva anche avere un certo tipo di controllo sul presidente Lotito, e ad oggi la Lazio si ritrova in questa situazione per una serie di errori, una concatenazione di errori. Mi sembra chiaro e ovvio. Tu non puoi fare quello che avresti dovuto fare in estate a gennaio, a stagione in corso. Io a novembre ho detto: se conosco un po' la Lazio, spero che il mercato rimane bloccato, perché se si riapre il mercato succede un macello. Eccoci qua.
C'è qualcosa che salvi della Lazio? Da cui ripartiresti?
Sarri assolutamente. Una persona che a me, quando nella sua esperienza passata alla Lazio, a me non è che mi ha entusiasmato più di tanto. Però in questo momento devo ammettere che se non ci fosse stato lui, forse la Lazio era nelle stesse condizioni della Fiorentina, se non peggio, e qualche giocatore sicuramente. Salvo la professionalità di Alessio Romagnoli, salvo sicuramente anche i ragazzi nuovi, poverini, perché sicuramente venire in questo momento alla Lazio, anche se te chiami Pris Borek, non penso sia la scelta più conveniente del mondo.
Senti, chi vince questo scudetto?
Io credo che lo vincerà l'Inter, purtroppo per voi, perché credo che l'Inter abbia trovato un grandissimo allenatore che ha saputo proseguire un percorso iniziato da 4 anni con un grande allenatore come Simone Inzaghi, e abbia saputo rimettere dei mattoni al loro posto dopo la debacle di maggio, e quelle robe non si passano velocemente. E purtroppo l'Inter però non ha una società che riesce ad intervenire. Se avesse avuto quella, secondo me non c'era nemmeno da parlarne. Io credo che alla fine arriveranno punto a punto l'Inter e il Milan, ma credo che lo vincerà l'Inter.
Pensi che sarà una lotta per rimanere tra il terzo e quarto posto tra quante squadre? Chi vedi favorita? Perché c'è anche il Milan di Allegri, c'è la Roma, c'è la Juve, c'è il Como. Ci fermiamo lì?
Io onestamente quella che vedo più indietro, mi perdoneranno, ma penso che sia il Napoli di Antonio Conte. Io credo che la Roma e la Juventus almeno un paio di passi avanti al Napoli, e il Napoli deve stare attento, il Napoli deve vedersi bene le spalle, perché rischia seriamente di arrivare quinto o sesto, secondo me, alla fine della fiera.
Anche se dobbiamo ricordare Damiano Erfaina qui su Radio Bianconera per presentare, non è stasera questa la partita, ma la prossima domenica sera a Torino tra Juventus e Lazio, Milan e Napoli avranno un vantaggio, almeno per un mesetto, di giocare solo cioè di non giocare le coppe. È un vantaggio?
Non sono d'accordo con questa cosa, ragazzi. Secondo me le grandi squadre ne giovano se giocano tante partite. Cioè, secondo me, se tu togli all'Inter di giocare ogni 3 giorni, secondo me l'Inter cambia totalmente struttura e natura, secondo me ne colpisce anche l'aspetto psicologico. Per me, se sei una squadra grande, sei abituato a determinati palcoscenici, devi giocare ogni 3 giorni, perché sennò la sostenibilità di giocatori, stipendi non c'è. Quindi è inutile che Conte parla, dice no perché da troppe partite. Allora andasse a chiedere 9 milioni all'Avellino in Serie B, fanno una partita a settimana, vediamo se glieli danno.
Ho capito, Damiano, attenzione domenica sera, compra tanti cerotti, compra tanti cerotti che ti serviranno.
Io ti dico una cosa, secondo me manco se vado a far Cammino di Santiago la Lazio porta via 3 punti da Torino, ma se poco succede te faccio chiudere la radio mattina.
Compra tanti cerotti, Erfaina.
Ti saluta
il piccolo Paolino. Ciao, mamma mia, me l'hai rovinato. Ciao Damiano, Erfaina, qui su Radio Bianconera. Ci sentiamo in privato lunedì. Ciao. È tornato a dormire. È così, l'ho fatto arrabbiare. Siamo arrivati alla fine, eh? Abbiamo ancora un messaggino, grazie a quelli che ci scrivono, grazie a quelli anche che la pensano diversamente. Non confondere Davide con Coop, è più tempo che gioca di qua di là. Io vedo la stoffa, in Italia ha giocato già bene Coop, all'Atalanta con Gasperini gli manca lo step per fare lo scatto, quindi ci proverei ancora qualche volta. A me gli attaccanti piacciono, ma do fiducia anche a lui più che a Openda, Davide più che Openda, ma mi piacciono alla Trezeguet, un po' più fisici. Se no giocherei anch'io alla Juventus. No, siamo arrivati alla fine, caro Manuel. Cosa mi vuoi far sentire? Ah, un vocale, allora fammelo sentire.
Ciao direttore, Marco da Imola. Vedi, purtroppo avremmo voluto parlare di partita, ma ci troviamo a dover discutere delle disparità di trattamento. A questi gli hanno fatto 70.000 euro di multa per i rapporti con certi soggetti, il caso Curve. 70.000 euro.
Senti, ho un treno che mi sta partendo, ho capito il tema, ma tanto non avrei tempo per risponderti. Ecco, sta partendo dalla stazione prima.
No, abbiamo denunciato.
Amico mio, la politica sportiva passa anche dal appigliarsi a quelle situazioni che ti possono salvare. Creiamo una rete più onesta di quella che c'è stata finora. Quindi togliamo qualcuno e mettiamo qualcun altro. E cerchiamo di collaborare per migliorare tutti. La giustizia sportiva va riformata tutta, tutti quelli che ci sono a casa, adesso a Bergamo, perché c'è la partita di Coppa Italia di questa sera. Ciao ragazzi, e tu impara che ti lamentavi, tu Cristian,
Ciao, devo andare, arrivo, non c'ho il biglietto, arrivo, ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.